Bene, io direi che possiamo cominciare se loro sono d'accordo. Allora riprendiamo dopo la pausa natalizia il corso di filosofia antica trattando Platone. Prima di cominciare vorrei provare a fare un po' il punto della situazione, perché quando si tratta di Platone si tratta di un filosofo nel quale confluiscono tematiche, questioni, argomenti che appartengono alla filosofia che precede Platone. Quindi cercheremo preventivamente di fare un po' il punto della situazione, di capire a partire da che cosa Platone elabora il proprio discorso filosofico, e cominceremo a capire che è con Platone propriamente, anche se possiamo dire già con Socrate, che propriamente nasce la filosofia o quella che noi oggi consideriamo tale. Dunque Platone è il punto sul quale confluisce la corrente della filosofia che precede questo gigante del pensiero occidentale. Ma da Platone poi, in larghissima misura, da Platone viene l'intera tradizione filosofica occidentale. Cioè senza Platone non si capisce nulla di quello che accade e all'interno della filosofia antica e nel contesto della filosofia medievale, su, età moderna e la filosofia contemporanea. Non esisterebbe la filosofia che noi conosciamo senza Platone. Quindi è uno snodo essenziale E siccome è stata di uno snodo, proviamo un po' a slegare il nodo, appunto, intorno al quale si raccolgono i temi filosofici che sono stati elaborati prima di Platone. Loro hanno già assistito, insomma, alle questioni, hanno già, insomma, seguito le lezioni che riguardano i sofisti e Socrate. Ecco, io farò riferimento in modo particolare alla sofistica e a Socrate, di cui Platone è senza dubbio il più grande degli allievi, anche se propriamente Socrate non aveva una scuola. Però Socrate è quello che ha in qualche modo contribuito a perpetuare la memoria della riflessione filosofica socratica. Perché senza Socrate, senza Platone, noi sapremmo pochissimo di Socrate, il quale, come noto, non ha scritto nulla. E molte delle cose che noi sappiamo di Socrate le troviamo invece nei dialoghi platonici. Perché Platone in genere, anzi, quasi esclusivamente, scrive dialoghi filosofici, non trattati filosofici. E adotta questa strategia, diciamo così, argomentativa Platone perché eredita questa strategia appunto dal proprio maestro, il quale preferiva filosofare dialogando, interloquendo, cercando di trovare un accordo intorno al tema su cui la discussione appunto era chiamata a dare delle risposte, a indicare delle soluzioni. Dicevo, sofisti e Socrate. E provo a raccogliere in poche battute la lezione che viene dalla sofistica e poi da Socrate in modo particolare. Una lezione che Platone eredita e fa propria. Eredita, diciamo così, e farà e tenterà di far fruttare. Allora, in primo luogo, i sofisti insegnano alla filosofia che il discorso sulla verità è un discorso che ha bisogno di essere sorretto da argomentazioni. Se la filosofia è filosofia nella misura in cui si rivolge alla verità, al discorso vero, allora, la verità di cui parla la filosofia è una filosofia che è una verità che va argomentata, va sorretta, cioè giustificata, noi diremmo oggi. La sofistica insegna alla filosofia proprio questo. La sofistica manda all'aria il sapere filosofico così come era stato concepito fino a quel momento. La sofistica è la reazione al fallimento di quello che in genere lo chiamiamo il pensiero pre-socratico. Il pensiero pre-socratico fallisce e la testimonianza di questo fallimento è la sofistica. I sofisti ci dicono che la verità è relativa, ci dicono che la verità è qualcosa che appartiene all'uomo e che nella misura in cui appartiene all'uomo è una verità appunto confinata dentro la coscienza del singolo. Vale per il singolo, ma non può pretendere di valere per tutti. E invece la filosofia ha sempre cercato di raggiungere, di conquistare quella verità che poi noi cominceremo ad imparare, la filosofia chiama universale e necessaria. La verità filosofica è la verità che pretende di essere universale e necessaria. Ma i sofisti ci dicono che non esiste verità universale e necessaria perché la verità è appunto relativa al particolare individuo che si adopera per la ricerca della verità e non soltanto è particolare e non universale, vale per alcuni e non per tutti, vale per me ma non per te e così via. Ma non è nemmeno necessaria. Perché necessaria significa che non può essere smentita, che non cede di fronte alle proteste, alle negazioni che si possono elaborare intorno ad essa, o contro di essa. È una verità appunto particolare, dicevo, e non universale, ed è una verità non necessaria, ma potremmo dire contingente, temporanea. E vale ora, ma non varrà domani, non valeva in passato, ma vale soltanto nella misura in cui è tenuta ferma dalla volontà del singolo che si batte per essa. E i sofisti si vantavano di potersi battere per la verità, diciamo così, relativa e non assoluta, con armi straordinarie. E l'arma di cui i sofisti erano dotati e che si vantavano di saper dominare come nessun altro era appunto il logos, il discorso, la parola. Il sofista, attraverso le parole, è in grado di indurre in chiunque qualunque opinione, qualunque punto di vista. Induce con la forza della persuasione. La forza della persuasione è la forza che convince l'avversario, cioè lo batte. Il sofista aveva questa pretesa, questa ambizione. Non c'è più la verità assoluta che si impone a tutti e necessariamente e che non cede appunto al capriccio dei singoli, ma c'è soltanto la verità che può essere imposta da chi dispone di questo strumento formidabile che è il logos, la parola. Gorgia, forse loro ricorderanno, io non so se poi hanno affrontato in modo particolare questo tema, Gorgia parla della parola come di una potente signora. La parola è una potente signora che si impone sulla coscienza degli uomini e induce gli uomini ad elaborare discorsi, argomentazioni, a creare mondi che sono disponibili per la potenza della parola. Torno da capo. I sofisti ci insegnano, dicevamo, che la filosofia non si può accontentare di indicare delle tesi. Il sofista ci dice non è sufficiente indicare la verità e dire come stanno le cose, si tratta di argomentare quello che si dice. I sofisti hanno demolito ogni pretesa di verità, ereditando, dicevamo, il fallimento e lo scacco delle filosofie cosiddette presocratiche. Perché scacco delle filosofie presocratiche? Perché le filosofie presocratiche, intanto loro avranno visto, si contraddicono l'una l'altra. C'è chi dice una cosa, chi dice il contrario, chi dice un'altra cosa ancora. E quindi ogni filosofo, insomma, finisce col dire la propria senza cercare di riconoscere la verità dal punto di vista altrui. Questo naturalmente è ciò che i sofisti suggeriscono, ereditando appunto la loro lezione. Il sofista suggerisce che la filosofia è fallita perché le molteplici opinioni non sono compatibili tra di loro, non esiste la verità assoluta e lo dimostra l'esito a cui va incontro la filosofia presocratica. E l'esito principale, tanto per indicare un luogo specifico, di questa, dove questa corrente filosofica in qualche modo si concentra, ed è l'atomismo. L'atomismo fallisce, è una filosofia fallimentare, appunto perché introduce degli elementi, diciamo così, contraddittori, introduce quella necessità del non essere che la filosofia in quel momento non era in grado di tener ferma. Gli atomi sono l'essere e il vuoto in cui gli atomi si muovono è il non essere. Ma che il non essere ci sia o esista è appunto ciò che la filosofia fin da principio ha proibito, con Parmenide di Elea. L'atomismo, seguendo l'indirizzo eleatico di Parmenide, l'atomismo è una filosofia che impone l'esistenza del non essere, cioè il vuoto dentro il quale gli atomi si muovono, si scompongono e compongono per dar luogo a questo fantastico spettacolo che è il mondo. quel mondo di cui Parmenide si disfaceva nel momento in cui trattava il mondo come una semplice illusione, un sogno, una fantasia senza consistenza, perché ciò che esiste e consiste è soltanto l'essere. C'è solo l'essere. Perché l'essere è, mentre il non essere, appunto, non è. Questa è la lezione dell'eleatismo di Parmenide, in modo particolare. Il fallimento, lo scacco della filosofia, dicevo, è lo scacco dell'atomismo, che per salvare il mondo, e gli antichi diranno per salvare i fenomeni, Aristotele diceva per tener conto dei fenomeni, del fatto che le cose ci sono, che vanno e vengono, nascono e muoiono. Perché esista questo mondo bisogna che esista in qualche modo il non essere. Questo ci dicono gli atomisti. Ma il non essere non può esserci, non può essere il non essere. E dunque l'atomismo fallisce. Non è un caso che uno dei sofisti più importanti, che loro avranno sicuramente ricordato la volta scorsa, cioè Protagora, venga appunto da Abdera. E ad Abdera era stato elaborato da Democrito appunto l'atomismo. La scuola degli atomisti è la scuola di Abdera, dove appunto studia ed elabora il proprio pensiero filosofico lo stesso Protagora. E Protagora non fa altro che tirare le somme. L'atomismo ha fallito. L'ultimo estremo tentativo di dire come stanno davvero le cose è fallito, dunque non c'è modo di dire come stanno le cose, perché le cose stanno come decide il logos, il discorso, che è capace di imporsi sugli altri discorsi. Dunque, prima lezione, dicevo, della sofistica di cui dobbiamo tener conto quando affrontiamo il tema platonico. Non ci possiamo accontentare delle tesi filosofiche. Dobbiamo radicare le tesi filosofiche in un fondamento che le giustifichi. Se non c'è una giustificazione, non c'è tesi filosofica o propriamente filosofica. C'è il mito, c'è la fede, ma non c'è la filosofia. La filosofia ha bisogno di argomenti. E dunque la filosofia è in primo luogo esercizio di analisi e di critica. Ma l'altra cosa che insegnano i sofisti è quello a cui facevo riferimento poco fa, ed è questo. I sofisti ci dicono che la verità è l'uomo e dell'uomo. Lo stesso Protagora è il pensatore, filosofo, che ci dice che la misura di tutte le cose è l'uomo. Chi è che decide della verità o della non verità delle cose? È l'uomo, che dice come le cose stanno e che dice come le cose non stanno. È chiaro che chi dispone della coscienza dell'uomo dispone dell'essere e del non essere delle cose. Se l'essere e il non essere delle cose dipende dalla coscienza del singolo, che le vede in un certo modo e non in un altro, allora chi dispone della coscienza del singolo dispone dell'essere e del non essere delle cose. Questa è la sfida della sofistica. Il sofista si insinua tra le pieghe della coscienza altrui e decide del mondo in cui l'altro vive, in cui è costretto ad agire, a muoversi. Dunque la verità è per l'uomo. E che cos'è l'uomo? È appunto, soprattutto, logos. È una parola che immagino sia stata richiamata altre volte in questa sede. La parola logos è una parola che noi in genere traduciamo con ragione, ma prima dicevo logos è anche parola, discorso. L'uomo è appunto raziocinio, capacità di mettere insieme le parole, costruire discorsi, discorsi capaci di evocare mondi, esperienze, valori, punti di riferimento. Il nostro mondo è fatto di parole in questo senso, nel senso che è investito dal pensiero che lo illumina. E il pensiero che illumina le cose, di che cosa è fatto se non appunto di logoi, di parole, di argomenti, di discorsi, di racconti, di narrazioni? Sono tutti sinonimi che ci aiutano a tradurre questa parola immensa che è logos, la parola greca logos, da cui viene anche poi la nostra parola logica. Tant'è che noi riteniamo di essere animali razionali appunto perché siamo dotati di logos. La verità è per l'uomo, dunque la verità sta dalla parte del logos, di cui è in possesso ogni uomo. Il punto è che per i sofisti l'intelletto, la coscienza dell'uomo è preda esclusivamente di opinioni. L'uomo non è in grado di accedere a quella che abbiamo chiamato appunto la verità assoluta, universale e necessaria. Universale che va in un verso solo, sulla quale tutti convergono, sul quale tutti si trovano d'accordo, dove tutti hanno lo stesso cuore, accordo significa questo, ritrovarsi nello stesso cuore. Andare d'accordo significa andare nello stesso verso, ritrovarsi sullo stesso significato. Ma questo è appunto impossibile per i sofisti. Lo dimostra il fatto che l'arte dei sofisti è in grado di indurre chiunque a ritenere vero qualunque cosa. Di questo si vantavano i sofisti naturalmente, ma questo è il punto su cui insisterà Platone. È il punto critico sul quale insisterà Platone. Perché è vero che gli uomini sono preda delle opinioni. Però negli uomini non ci sono soltanto opinioni. Questo è il passo avanti che tenterà di compiere Platone. L'uomo è preda delle opinioni, ma non è preda esclusivamente di opinioni. Perché nell'uomo abita quella cosa di cui ha cominciato a parlare Socrate. Cioè la verità che ciascuno di noi è a se stesso. La verità sta nella coscienza di ciascuno di noi. Di questo parla Socrate e di questo, e a questo allude la maieutica socratica, di cui immagino si sarà parlato un paio di volte fa, mi pare, o la volta scorsa. La maieutica che cos'è? L'arte maieutica di Socrate è appunto l'arte di chi sa trarre dalla coscienza dell'uomo la verità che la coscienza genera da sé. Le anime partoriscono come i corpi. Le levatrici fanno partorire i corpi. E Socrate si vantava di far partorire le anime, perché la verità si trova appunto per Socrate dentro l'uomo, dentro l'anima dell'uomo. È stata di farla partorire questa verità. Ma per far partorire la verità, poi vedremo, c'è bisogno di un lavoro preliminare. Bisogna un po' sgomberare il campo dai fantasmi che annebbiano la vista dell'anima, diciamo così. Allora, dicevamo, per i sofisti la verità è per l'uomo, ma la verità di cui si tratta è la verità soggetta, esposta alla negazione di sé. Io posso credere una cosa e poi cambiare idea. Posso essere convinto del contrario di ciò in cui io normalmente credo. Sono disposto, sono disponibile a contraddirmi, a negare ciò che ritenevo vero. Quindi la verità di cui i sofisti parlano, ripeto, è una verità particolare, contingente, temporanea, disposta a contraddirsi. Non è questa però la verità di cui la filosofia parla va in cerca. Se c'è una ragion d'essere della filosofia, questa ragion d'essere della filosofia è la verità, ripeto, universale e necessaria. È quella verità che non può essere contraddetta, non può essere negata, non può essere smentita. Con Platone, torna alla ribalta questo concetto di verità universale, necessaria, innegabile, dopo la sofistica. Non è la verità universale necessaria che precede la sofistica, ma è quella che viene dopo la sofistica, dopo la demolizione dei sofisti, che hanno cominciato a dire delle cose che hanno messo radicalmente in crisi il pensiero filosofico precedente. Vengo al tema. Ricordando un'ultima cosa, che è il tema più propriamente socratico della filosofia platonica. E Socrate, credo che anche questo sia venuto fuori la volta scorsa, Socrate è il filosofo che ci dice, appunto, ho provato ad anticiparlo, e ci dice che la verità sta nella coscienza degli uomini. La verità è, per usare una formula un po' così sintetica, la verità è concetto. Dove sta la verità per Socrate? La verità per Socrate sta nei concetti elaborati dalla mente, elaborati in proprio dalla mente. E Socrate è lo scopritore di quella dimensione che noi, da questo momento in avanti, chiameremo dimensione intelligibile. È quella dimensione che trascende la dimensione sensibile. Gli uomini non soltanto sentono il mondo e le cose, gli uomini pensano. E gli uomini sono in disaccordo quando sentono e si accordano o possono accordarsi quando pensano. Se io sento che il caffè è amaro, questo non significa che il caffè è realmente amaro per tutti, che qualcuno potrà sentirlo dolce. Sulle sensazioni c'è spesso disaccordo. Se facessimo un sondaggio in questa sala per capire se fa freddo o caldo, probabilmente faremo fatica a intenderci e a trovare un accordo. Socrate ci dice invece che per trovare un accordo bisogna trascendere il dominio della sensibilità e accedere a quel dominio che è appunto della intelligibilità. È il luogo in cui appunto la mente elabora i concetti. I concetti che cosa sono? Loro ricorderanno, i concetti sono i significati delle cose. Noi possiamo essere in disaccordo su che cos'è bello, se una certa cosa è bella o meno. Ma per trovare un accordo intorno alla bellezza non dobbiamo riferirci alle cose più o meno belle che ci circondano, ma dobbiamo riferirci appunto al concetto di bello o a quello che Platone, che dà voce a Socrate, chiama il bello in sé. C'è un bello in sé sul quale possiamo convergere. Ecco l'universale, il convergere, l'andare verso l'unum, l'uno. Per andare d'accordo, appunto, per trovare quella verità che è l'obiettivo fondamentale della filosofia, occorre trascendere la sensibilità e accedere al dominio intelligibile, della coscienza, del pensiero, del logos che elabora significati. La risposta alla domanda che cos'è? Che cos'è il coraggio, la virtù, la bellezza, la santità? Questi naturalmente, queste non sono cose, sono valori, sono punti di riferimento, ma di questo soprattutto parla Socrate. grandi significati che regolano l'andamento del mondo, non certo il significato bottiglia o letto, di cui peraltro poi del letto parla a lungo Platone per bocca di Socrate. I grandi significati sono quelli che interessano la filosofia, la bellezza, la giustizia, il coraggio, la virtù in senso lato e così via. Si tratta dunque di convergere sul concetto. Il concetto, dicevamo, è una elaborazione della mente. Platone fa un passo avanti. E il passo avanti di Platone è un passo avanti essenziale, che in una certa misura, se vogliamo, come tutti i passi avanti in filosofia, tradisce l'insegnamento socratico, perché costringe l'insegnamento socratico ad andare in una certa direzione. Però è sicuramente figlio di quell'insegnamento, lo eredita in pieno. Lo eredita in pieno. Socrate aveva condotto una battaglia ferocissima contro i sofisti. Si era reso conto che anche le cosiddette teorie o tesi dei sofisti erano delle opinioni, non stavano in piedi. E ciò di cui Socrate si accorge è che la demolizione dei sofisti può essere a sua volta demolita. È possibile demolire anche la tesi sofistica. Per dire in due battute in che modo Socrate demoliva le tesi altrui, non essendo in grado di generarne da sé, di proprie, Socrate non sa. E però si vantava di sapere di non sapere. Sapeva di non sapere. E che qual era il segnale che induceva Socrate a demolire la tesi che gli veniva proposta, la verità che gli altri con cui interloquiva cercavano di argomentare, di sorreggere? Il segno fondamentale possiamo dire che può essere diviso in due tranche. Le tesi altrui, le tesi degli interlocutori di Socrate, non stavano in piedi, anche quando si trattava di sofisti, non stavano in piedi per due motivi. Primo, perché si contraddicevano. Secondo, perché apparivano per lo più gratuite. In questo senso Socrate, che è stato poi considerato un sofista, è stato mandato a morte sostanzialmente per questo motivo. Perché era un filosofo, come avranno visto, che toglieva la terra sotto i piedi ai propri interlocutori. Gli interlocutori si vantavano, specie se erano notabili della città, di conoscere, di sapere perfettamente ciò di cui parlavano, e Socrate li sbugiardava davanti ai ragazzini poi del liceo, insomma, che spesso attorniavano questo filosofo, facevano delle figure orribili, non potevano più farsi vedere in giro. Tant'è che Socrate era odiato per questo, perché demoliva le certezze e contribuiva poi a minare le fondamenta della città e della convivenza civile. Socrate, nemico della città, Socrate mandato a morte per questo motivo. Dicevo, o le tesi erano contraddittorie o erano gratuite. E quindi che cos'è che, rovesciando la frittata, rappresenta il segno della verità? La non contraddittorietà e la non gratuità delle tesi. Le tesi non devono essere contraddittorie. E dovremmo aspettare Aristotele per capire perché. Però con Platone la cosa comincia a maturare seriamente, la circostanza a cui voglio alludere comincia ad assumere una fisionomia determinata. La verità non può essere contraddittoria. Dall'altro la verità non può essere gratuita. Cosa vuol dire gratuita? Cioè proposta senza argomenti. Perché le cose stanno così? Perché a me pare così. Perché me l'hanno insegnato a scuola? Perché me lo hanno detto i notabili della città? Perché gli esperti ritengono che si tratti di andare in questa direzione e non in un'altra? La verità invece deve essere appunto sorretta, argomentata, illuminata. La parola argomento è bella perché c'è dentro una radice da cui viene anche la parola argento. L'argomento fa brillare. Fa brillare come l'argento la cosa appunto argomentata. Si tratta di far brillare, di far venire alla luce la verità. Altrimenti si tratta di aderirvi per un atto di fede. Si chiudono gli occhi e ci si affida anima e corpo a qualcosa che non si capisce, non si intende. E si tratta di elaborarla in proprio, la verità. E avevano ragione i sofisti. La verità deve essere qualcosa per me, perché la verità non può essere imposta, deve rendersi visibile per me per il tramite di una argomentazione che la porti alla luce. Qui mi verrebbe voglia di fare un altro discorso, non lo farò, accenno soltanto. Portare alla luce qualche cosa significa appunto renderla vera. La parola greca per verità significa, se dovessimo tradurla letteralmente, significa ciò che sta alla luce, ciò che si rende visibile. Vero significa non nascosto. Questa è l'etimologia, diciamo così, della parola greca per verità. Il non nascosto, il massimamente visibile. Ma che cosa rende visibile il contenuto vero? Appunto quella che abbiamo cominciato a chiamare argomentazione. E l'argomentazione è il frutto di un'elaborazione che con Socrate chiamiamo concettuale, mentale. Dicevo del passo avanti di Platone rispetto a Socrate. Perché la verità per Platone non è soltanto il concetto, ma è ciò a cui il concetto si riferisce. Ciò a cui il concetto si riferisce, Platone lo chiama idea. Quando attraverso la discussione, il colloquio, il dialogo, il confronto, si converge su un significato, ad esempio sulla definizione di coraggio o di bellezza, quando si converge su questo concetto, in realtà ciò su cui convergiamo non è soltanto un contenuto della mente, ma è qualcosa che se ne sta al riparo da ogni attacco, al riparo da ogni sopruso, in un luogo che Platone chiama iperuranio. Se ne sta altrove, in quello che appunto possiamo cominciare a chiamare il mondo ideale. L'idealismo nasce propriamente con Platone, anche se c'è una potente anticipazione in Parmenide. Ma quando parliamo di idealismo stiamo facendo riferimento a una filosofia che ci dice che la realtà, la verità è idea. Ma attenzione, idea non significa contenuto della coscienza, cioè qualcosa che sta qui dentro. E che in quanto sta qui dentro è soggetto, come tutte le cose che stanno qui dentro, al capriccio, al tempo, allo spazio. Perché le cose che stanno qui dentro non stanno lì dentro, non erano qui dentro adesso, non saranno qui dentro dopo, in seguito. No, fanno riferimento questi concetti a qualche cosa che abbiamo detto è il contenuto del concetto che è contenuto della mente. E il contenuto del concetto appunto è l'idea collocata da Platone nell'iperuranio. Per alludere a che cosa? Per alludere a una dimensione, iperuranio vuol dire che sta sopra il cielo, sopra la volta celeste. perché tutto ciò che sta sotto la volta celeste va e viene. E allora Platone, per indicare un luogo in cui le cose non vanno e non vengono, ma stanno sempre immutabilmente identiche a se stesse, e allora fa riferimento a questo luogo che sta sopra il cielo. E ancora noi oggi, quando immaginiamo qualcosa che valga veramente la pena, pensiamo a qualcosa che sta nell'alto dei cieli, sopra il cielo. Quando i cristiani fanno riferimento, ma non solo i cristiani, quando i cristiani fanno riferimento al Dio, a Dio, fanno riferimento a colui che sta nell'alto dei cieli. Perché le cose che hanno valore e consistenza non stanno sotto la volta celeste, stanno altrove, in un altro mondo. In questo senso Platone è il filosofo che evoca per la prima volta quella che poi verrà chiamata la dimensione o il dominio metafisico. Platone è l'inventore sostanzialmente della metafisica, che in filosofia avrà un ruolo assolutamente fondamentale. Metafisico vuol dire che sta oltre o al di là della dimensione fisica nella quale noi ci troviamo. La dimensione fisica è quella che noi possiamo incontrare con i sensi. Il mondo fisico è quello che può essere toccato, visto e così via. Il mondo metafisico invece è il mondo soprasensibile che non può essere toccato, visto, perlomeno non può essere visto con gli occhi del corpo, ma può essere visto con altri occhi, che sono appunto gli occhi dell'anima o gli occhi della mente, che concepisce, che elabora in proprio la verità. Quindi quando parliamo di idea, anche se nella parola idea c'è il verbo vedere, nella parola greca idea c'è il verbo vedere. Tant'è che potremmo tradurre la parola idea di Platone come ciò che è visto, ma visto non con questi occhi, appunto con gli occhi della mente, dell'anima. L'anima vede. Cosa vede? Vede dei contenuti che hanno una caratteristica fondamentale, che sono quelli a cui si riferiva il concetto socratico. Cioè dei contenuti immutabili, per questo veri, che non possono essere soggetti alla negazione, non possono essere negati. Non sono contenuti soggetti al capriccio dell'individuo, non sono contenuti soggetti allo spazio e al tempo, perché sono al di là dello spazio e del tempo, nel libero uranio. Non sono soggetti al capriccio perché non c'è nessun capriccio che possa in qualche modo raggiungere questo contenuto. C'è una bella parola che Platone usa per indicare questo contenuto, e la parola fa riferimento alla inaccessibilità, inviolabilità, inattaccabilità del contenuto ideale. Il contenuto ideale non può essere ghermito, non può essere raggiunto da ciò che, la misura in cui lo raggiungesse, lo turberebbe, lo modificherebbe, lo altererebbe, come capita a tutte le cose che abbiamo per le mani. Le cose sensibili sono alterabili, sono manipolabili. Le cose intelligibili, soprasensibili, non sono manipolabili. Sono eternamente identiche a sé. Con Platone, dunque, la realtà si divide in due, si spacca in due. Con Platone nasce appunto e viene evocata per la prima volta quella dimensione che si separa dalla realtà sensibile perché non è soggetta a ciò a cui invece è soggetta la realtà sensibile. Ad esempio, facciamo l'esempio di grandezza. Se noi facciamo riferimento a una cosa grande, a una città grande, la città grande ha questa caratteristica di essere grande relativamente a una città che è più piccola. Quindi ma la città grande è piccola in relazione a una città che sia più grande. Quindi la città grande è in realtà grande e piccola insieme. Non solo, ma prima di essere grande quella città era piccola. E un giorno, se dovesse essere, ahinoi, distrutta, tornerà ad essere una città piccola, addirittura non ci sarà più. Questa è la caratteristica del mondo fisico, sensibile, del mondo nel quale noi tutti ci troviamo sotto il cielo. Ma la grandezza in sé, invece, l'idea di grandezza, non diventa né più grande né più piccola, non si altera mai, rimane sempre identica a se stessa. La grandezza non può rimpicciolirsi e non può ingrandirsi. Le cose grandi o piccole possono rimpicciolirsi o ingrandirsi, ma non la grandezza, non appunto il contenuto a cui il concetto deve riferirsi per essere ciò a cui Socrate vuole riferirsi. Perché non dobbiamo dimenticare che Socrate, quando allude e si riferisce al concetto come al luogo nel quale gli uomini possono convergere e trovare un accordo definitivo, fa riferimento appunto a questo dominio, come dire, immutabile, che non muta, che non si trasforma. Perché? Perché è la verità. E non dobbiamo perdere di vista il significato radicale di questa parola, che in filosofia deve essere presa sul serio. Che noi possiamo parlare di verità relative, della verità per me. Ma non è di questo, ciò di cui si occupa la filosofia. Se c'è una ragion d'essere della filosofia, lo ricordavo, è proprio il tentativo di accedere alla verità con la V maiuscola, quella che non può essere smentita, quella di cui si facevano beffe appunto i sofisti. L'altra cosa che, l'altro elemento che emerge dalla filosofia platonica, cercherò di muovermi per cerchi concentrici, nel senso che sto facendo un discorso più generale per poi stringere alla fine, visto che ci vedremo un'altra volta, per stringere un po' sui temi in modo più dettagliato. Sto provando, insomma, a dare uno sguardo d'insieme prima di andare sul dettaglio delle questioni. L'altra cosa, dicevo, che emerge dal discorso di Platone che fa riferimento all'intelligibilità e al dominio intelligibile come al luogo della verità. L'altro elemento che emerge è appunto l'intelligibilità dell'essere, della realtà. La realtà è fondamentalmente intelligibile, razionale, visibile. Non è vero che la realtà è irrazionale e dobbiamo cercare di addomesticarla. La realtà è in sé razionale. L'intelligibilità del contenuto del concetto allude appunto all'intelligibilità della realtà o dell'essere. Con Platone, insomma, si comincia a dire la realtà è razionale, è fondamentalmente razionale, ma la realtà non è quella che abbiamo davanti agli occhi. La realtà veramente tale, certo, anche questo orologio è reale, ma non gode di quella realtà a cui invece noi facciamo riferimento quando facciamo riferimento alla realtà dell'idea. Perché questo orologio appunto va e viene, è soggetto al tempo, allo spazio, c'è ma non c'era, non ci sarà, le idee invece si trovano fuori dal tempo e dallo spazio, sopra il cielo appunto, e sono sempre. La vera realtà è quella appunto dell'idea. Questa realtà è una realtà dimezzata. È un impoverimento della realtà. Quello che noi consideriamo davvero reale è un impoverimento della realtà. È un decadimento. Quando Platone si fa riferimento all'idea, eredita da capo l'approccio e il modo in cui i primi pensatori hanno elaborato per appunto raggiungere la verità, per dare una spiegazione che fosse definitiva, condivisibile, intorno all'origine del cosmo, al suo significato, al suo autentico significato, cos'è veramente reale. Loro ricorderanno che i primi pensatori avevano in vista quello che hanno chiamato l'archè, il principio da cui tutte le cose vengono, non soltanto alcune, tutte le cose vengono. Ecco, Platone eredita anche questo modo di indagare la natura delle cose, perché l'idea di cui Platone parla è appunto l'archè di tutte le cose, è l'origine, il principio. È ciò, per usare gli stessi termini che sono adottati dai primi pensatori, è ciò l'idea da cui le cose vengono e in cui le cose ritornano. È, possiamo usare anche questa formula, la ragion d'essere delle cose. Le cose non ci sarebbero, le cose intendo dire le cose che abbiamo davanti ai nostri occhi, le cose di questo mondo non ci sarebbero se non ci fosse l'idea, che è la matrice delle cose. Quindi propriamente, dal punto di vista, diciamo così, filosofico, platonico, elaborato da Platone, le cose non nascono e non muoiono propriamente, perché sono già prima di nascere e continuano ad essere dopo la loro morte. Muore, nasce e muore la cosa bella, ma non nasce e non muore la bellezza. Il significato, la consistenza reale della cosa non viene mai meno. La realtà è da ultimo eterna ed immutabile, non muore mai. Perché è tutta raccolta dentro questo mondo, chiamiamolo così, che è il mondo ideale, appunto il mondo delle idee, in cui stanno intrecciandosi tra loro in un modo che poi cercheremo di vedere, è la dialettica di Platone. In questo mondo in cui tutti i significati si intrecciano tra loro a costituire una struttura, che è fondamentalmente la struttura che spiega, governa, amministra il divenire del mondo. Quando i padri della Chiesa tenteranno di elaborare filosoficamente il concetto di Dio, primi cristiani, voglio dire, faranno riferimento proprio a Platone, al mondo ideale di Platone. Il mondo ideale di Platone è la struttura divina, di divinità dell'idea, parla appunto Platone. Le idee sono divine. E faranno riferimento appunto a questo dominio, all'iperuranio di Platone, per spiegare, per cominciare a organizzare un discorso filosofico intorno a Dio. Dio è la mente che ha orchestrato, organizzato il mondo e che poi, ad un certo punto, anche se poi Dio è al di là del tempo, al di qua del tempo, che Dio a un certo punto ha creato. Dio è il concetto, il pensiero del mondo che poi avrebbe dato luogo alla creazione. Quindi la fecondità di questa elaborazione platonica è, come dicevo, immensa e può essere rintracciata, anzi soprattutto rintracciabile nel corso del Medioevo, quando si è elaborato un concetto del divino che si accordasse con i testi della rivelazione. Quando la rivelazione è stata interpretata filosoficamente, gli uomini non hanno trovato niente di meglio che la filosofia di Platone, poi quando i tempi sono maturati, quella di Aristotele, perché poi il cattolicesimo ha preferito affidarsi ad Aristotele per motivi che ora non vediamo, che non vedremo. Aggiungo un'ultima cosa e poi possiamo salutarci, non so se poi loro hanno delle questioni intanto da sollevare o no. Dicevo che il discorso di Platone richiama il tentativo presocratico di raggiungere l'origine delle cose. Il discorso di Platone è molto più articolato e complesso e avremo modo di parlarne la prossima volta, ma voglio cominciare ad anticipare alcuni tratti di questo discorso. Perché l'idea sia causa del mondo sensibile, c'è bisogno appunto di un, chiamiamolo così, artefice, fattore. L'idea di per sé è inerte, è immutabilmente identica a se stessa. C'è bisogno di un artefice, di un fattore. Ecco, Platone, ecco perché poi le simpatie dei padri della Chiesa per Platone inizialmente, è perché Platone è costretto ad evocare questa immagine dell'artefice, di colui che produce le cose a partire dalle idee, senza il quale la generazione del mondo sensibile e del mondo intelligibile non si spiegherebbe. C'è bisogno di qualche cosa, di una causa che faccia passare il mondo che noi conosciamo dalla inesistenza all'esistenza. E vedremo che però Platone è costretto, per spiegare poi come le cose davvero vanno, a inventare anche il luogo in cui il mondo che noi conosciamo viene generato. E questo luogo lo chiama materia. La materia è ciò di cui l'artefice si serve, costringendola ad assumere una forma. La forma che la materia assume è appunto la forma dettata dall'idea che l'artefice contempla mentre appunto trasforma questo elemento inerte, materiale. Platone dirà, si tratta di persuadere la materia ad assumere una forma. E vedremo dunque una costellazione di figure che sono le figure fondamentali della cosmologia platonica. E cioè l'idea, l'artefice che Platone chiama, o fattore che Platone chiama demiurgo, e la materia di cui il demiurgo si serve costringendola ad assumere una forma. La materia è priva di forma, indeterminata, inerte. Potremmo dire, con un altro termine più familiare, irrazionale. La materia è irrazionalità pura. Si tratta di razionalizzare la materia. Platone dice anche che si tratta di trasformare il caos materiale nel cosmo formale o razionale. Ecco, la struttura che Platone ha in mente è questa. L'idea è causa del mondo, ma perché il mondo assuma la consistenza che noi conosciamo, è necessaria una causa che costringa l'irrazionale ad accogliere la razionalità. E invito tutti a tenere presente questo aspetto che poi nel corso dei secoli si rivelerà particolarmente significativo, e cioè che Platone divide la realtà in due domini assolutamente irriducibili, originari, e che sono il dominio ideale, appunto, e il dominio materiale. Cioè la materia preesiste, diciamo così, a quella che possiamo chiamare creazione dell'artefice. Il creatore di Platone, per usare una formula che ci è più familiare, il creatore di Platone non crea tutto, ma crea soltanto le cose che noi conosciamo, il mondo sensibile, a partire dalle idee che gli preesistono e dalla materia che gli preesiste. Quindi c'è un dominio ideale in cui sono collocate le idee e un dominio materiale in cui si trova la materia indeterminata, priva di forma. Questa è l'autentica origine a cui si riferisce il discorso platonico. Si tratta di trasformare il caos in cosmo, il disordine materiale nell'ordine razionale o formale. In vista di che cosa? In vista di quello che Platone chiama il bene. E che cos'è il bene? Il bene, appunto, è la razionalità del mondo. Il bene è, dirà Platone, l'idea che raccoglie tutte le idee e che dà a ciascuna di esse il significato che a ciascuna di esse compete. Quindi il demiurgo guarda le idee, cioè guarda il bene, dà forma all'informe, razionalizza l'irrazionale, costringe la materia ad assumere una forma, in vista appunto del bene. E che cos'è il bene? Ripeto, è la struttura ideale, il significato essenziale delle cose, al di fuori delle quali c'è soltanto il male. Tutto ciò che non è, come dire, sottoposto alla giurisdizione, al governo dell'idea è male. Ma si tratta di vincere il male, che è qui raffigurato in modo emblematico dalla materia, dall'oscurità della materia contrapposta alla luminosità dell'idea. Si tratta appunto di sconfiggere il male attraverso questa forza, questa causalità che poi sarà chiamata da Aristotele efficiente, la capacità di fare, a cui allude il demiurgo di Platone. Si tratta appunto di fare riferimento a una causa efficiente che spieghi le ragioni della razionalità del mondo. Io non aggiungerei altro, se ci sono delle questioni, prego. Beh, naturalmente, insomma, so che l'orario in genere è alle 7, poi insomma, sono assolti se devono andare. Prego.
La Chiesa si sta riavvicinando all'idea platonica ed è stato Rosmini con l'idea dell'essere il sistema della verità.
Sì.
Ma è stato Giovanni Paolo II che ha
È stato anche beatificato Rosmini.
beatificato settimana
Certo.
scorsa.
Sì.
È lui che chiaramente ha elaborato l'idea dell'essere, quindi
Certo.
quando abbiamo scelto mi funziona? Scusate. Dicevo che la Chiesa ha ripreso il concetto dell'idea dell'essere esposto dal Beato Rosmini, che ha elaborato anche un sistema della verità ed è
Certo. Le cui opere sono state messe all'indice a suo
erano
tempo.
state messe
Certo.
all'indice e adesso sono state rivalutate proprio per la ragione per la
Certo.
quale la nuova Chiesa.
Perché la nuova Chiesa ha cominciato a congedarsi progressivamente da Aristotele,
E
e cioè da
anche
Tommaso d'Aquino. Sì. No, no, assolutamente è vero. Sarebbe da fare un lungo discorso, però è vero che la Chiesa si è riavvicinata a un certo modo di interpretare Dio e l'essere. Certo.
ed è un cenno lo si ritrova anche nella riunione che è stata fatta tra Conte Bartolomeo, il primate della Chiesa russa.
Sì.
Il patriarca Bartolomeo, dove hanno discusso della, della parola, dell'immagine e del, della primazia tra le varie,
certo,
tra le varie chiese.
Grazie. Prego. Guardi che forse...
Sì, lei aveva detto della verità come luce. Ho letto che Sofia, la parola Sofia, può anche essere tra le varie interpretazioni o significati, è proprio ciò che è luminoso.
Certo.
E, sì, per l'iperuranio il discorso è molto lungo perché appunto ci vorrebbe un dialogo serrato. L'impressione mi sembra che l'iperuranio è un po' come il paradiso, cioè è una congettura di Platone, ma non è la verità. Lui la pensava così, ha detto secondo me c'è un iperuranio dove ci sono le idee, però è un po' come dire c'è l'inferno dove ci sono i diavoli, eccetera. In questo senso voglio dire, per credere in una cosa del genere bisogna fare un atto di fede e credere in quello che dice, ma lui non può dimostrare questa cosa, è una congettura, almeno questo secondo me. E poi il mondo fisico lo tocchiamo solo con i sensi. E anche qui ci sarebbe un bel dialogo da fare con Platone, perché la frase, secondo me, sempre, anche perché è così ristretta, è chiaro che possono risultare, almeno a me risulta ambigua, anche perché non è proprio così, almeno a me sembra che non sia così. Il mondo fisico noi, sì, lo vediamo con i sensi, ma ci sono tanti che lo vedono anche con l'intelletto. Lei diceva, fa caldo o non fa caldo? Il caffè è dolce o non è dolce? In questo caso sì, è un mondo fisico, però è un mondo fisico che si rifà forse di più al gusto. Per esempio, se noi parliamo, qui è luminoso o non è luminoso? E poi però c'è qualcuno che comincia a chiedersi, sì però d'accordo, ci vedo abbastanza bene, non ci vedo abbastanza bene, luminoso e poco luminoso, però un altro ci chiede, ma la luce che cos'è? È già il fatto di domandarsi e a che velocità va, se ha una velocità, e di che cosa è fatta, sono particelle, sono onde, e quindi non è, in questo caso non c'è solo il mondo fisico, c'è un'unione, perché in alcuni scatta automaticamente, è un po' come dire che una serie di parole è solo una serie di logos, ma non è così, se sono messe bene viene fuori una bella poesia che ti dà delle emozioni, quindi anche questo fatto qua, il mondo fisico si può sentire solo con i sensi. E vabbè, è una storia molto lunga.
Ragazzi, io provo a cavarmela con due battute, allora vediamo. Allora, il primo punto è proprio il punto che ho cercato di introdurre all'inizio. È chiaro che l'andamento dell'esposizione ha assunto inevitabilmente una forma dogmatica. Dicevo che proverò a muovermi per cerchi concentrici, cioè prima abbiamo presentato il quadro, però è Platone che eredita dai sofisti e da Socrate quell'esigenza a cui lei faceva riferimento. Non si tratta di un atto di fede, si tratta di togliere la contraddizione e si tratta di evitare la gratuità. Non abbiamo mostrato naturalmente dove sta l'argomentazione e dove sta la non contraddizione del discorso platonico. Questo per il primo punto. Il secondo punto, il mondo fisico è accessibile soltanto attraverso i sensi, mi pare fosse questo il punto. Quando parliamo di mondo fisico, facciamo riferimento, la parola fisica si riferisce alla dimensione naturale. E la natura è il luogo in cui le cose, lo dice la parola, nascono e muoiono, vanno e vengono. Quando io mi riferisco alla natura, mi riferisco alle cose che vengono, diciamo così, all'essere e che si congedano dall'essere. Nascono e muoiono, si generano e si corrompono, se vuole, insomma, adottare il vocabolario filosofico. come accediamo alle cose che si generano e si corrompono, cioè a quelle che sono soggette al tempo, ma che sono anche disponibili, cioè possono essere poste qui o lì, cioè sono anche soggette allo spazio. Come accediamo a questa dimensione? Esclusivamente attraverso i sensi. La sensibilità esaurisce l'accesso alla cosa? No. E tant'è che Platone dirà con molta chiarezza, e non ci siamo ancora arrivati, che noi, lo ha detto già Socrate però in una certa misura, noi arriviamo ai significati delle cose a partire dall'esperienza sensibile. Cioè illuminiamo il significato della cosa fisica attraverso l'elaborazione concettuale, che ci costringe, per ragioni che non abbiamo visto, a postulare l'esistenza di quel contenuto ideale senza il quale la cosa fisica non sarebbe possibile. Perché? Perché la cosa fisica senza quel contenuto sarebbe contraddittoria o, se vogliamo, gratuita per altri versi. Quindi è vero che noi attraverso i sensi arriviamo alle cose fisiche, materiali, ma l'incontro con le cose materiali non si esaurisce nel contatto fisico, perché l'uomo appunto sente e pensa ciò che sente. È un atto, come dire, puntuale. Non è che io prima sento e poi penso, anche se poi possiamo distinguere i due momenti. Ecco, non porto via altro tempo, ci sarebbero tante cose da dire, grazie.
L'idea del male, sì, è contenuta nel mondo delle idee, quindi nel mondo delle idee non c'è solo il bene, ma è contenuta anche l'idea del male.
Questo è, sì. Questo è il problema delle idee negative. Diciamo che Platone tende a interpretare il male come, in senso negativo, come una privazione di bene. Non è un significato positivo, ma un significato negativo. Il male è l'assenza o la mancanza di qualche cosa, non l'esistenza o la persistenza di qualcosa. È una mancanza. Una cosa è nel male nella misura in cui, in termini platonici, non si adegua al proprio concetto. Tant'è che quando noi pensiamo, ad esempio, di fare il bene di qualcuno, cerchiamo di adeguare quel qualcuno al concetto che lui deve perseguire per realizzare i propri desideri, i propri scopi. Fare il bene di qualcuno significa riferirsi a quel dominio concettuale, a quel contenuto, rispetto al quale poi io misuro la distanza e dico, beh, sei in fallo, hai peccato, hai sbagliato, hai errato. Errare significa uscire da quel binario che conduce, come dire, l'intenzione al proprio obiettivo.
Non sarebbe un male vero, è un'incompetenza.
Agostino poi avrebbe detto, sulla scia platonica, avrebbe parlato del male come privatio boni, come privazione del bene, in questo senso. Il male non ha una consistenza in sé, è soltanto, come dire, l'altra faccia della medaglia, quando la medaglia è il bene. Però il problema delle idee negative è un problema aperto in Platone. Esistono le idee negative, cioè la mancanza di qualche cosa, il non di qualcosa. Ecco, questo è anche un problema dal punto di vista dell'esegesi dei testi platonici. Grazie. Beh, allora, grazie. Ci diamo appuntamento, che potrà esserci al 24, mi pare, di gennaio. 25, grazie, arrivederci, buonasera.